Amici di Radio Incontri, buonasera
e benvenuti a Radio Divagazioni, un programma ideato da Vito Amedeo Cozzilepri e Jacopo Maccioni, arrivato con oggi al terzo mese di trasmissione.
Il programma di oggi contempla la lettura di un suggestivo brano di un poeta turco, Nazım Hikmet, dove è protagonista l'amore, il sentimento più importante nella vita, omnia vincit amor.
Et nos cedamus amori. Così almeno dovrebbe essere. Seguono la lettura della celebre favola della Bella e la Bestia e poi un passo di Stefano Benni sulla gallina intelligente.
Ma non si dice hai il cervello di gallina?
Sì, ma non è il caso della gallina di Stranalandia, intelligente e colta, che il lupus della favola cerca di attirare a sé con l'inganno e non ci riesce, anzi accetta di disquisire su argomenti filosofici, antropologici e gallinologici.
Il Colombre è la quarta lettura. Si tratta di un racconto di Dino Buzzati pubblicato nel Corsera nel 61. In pratica il tema dell'attesa, l'attesa da parte del protagonista dell'incontro con un grosso cetaceo dal quale scappa tutta la vita, ma è vinto dal desiderio di vederlo.
È un po', se vogliamo, il tema del deserto dei Tartari, sempre dello stesso autore. In questo caso il protagonista attende tutta la vita per avere un'occasione di gloria.
Si chiude la trasmissione con il simpatico testo di Donella, dove l'uomo è messo a confronto con la donna.
Di Nazım Hikmet c'era una volta un'isola. Legge Vito Cozzilepri. C'era una volta un'isola dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini. Il buon umore, la tristezza, il sapere, così come tutti gli altri, incluso l'amore. Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l'isola stava per sprofondare. Allora prepararono tutte le loro navi e partirono. Solo l'amore volle aspettare fino all'ultimo momento. Quando l'isola fu sul punto di sprofondare, l'amore decise di chiedere aiuto. La ricchezza passò vicino all'amore su una barca lussuosissima e l'amore le disse: «Ricchezza, mi puoi portare con te?» «Non posso, c'è molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per te». L'amore allora decise di chiedere all'orgoglio che stava passando su un magnifico vascello: «Orgoglio, ti prego, mi puoi portare con te?» «Non ti posso aiutare, amore», rispose l'orgoglio. «Qui è tutto perfetto, potresti rovinare la mia barca». Allora l'amore chiese alla tristezza che gli passava accanto: «Tristezza, ti prego, lasciami venire con te». «Oh, amore», rispose la tristezza, «sono così triste che ho bisogno di stare da sola». Anche il buon umore passò di fianco all'amore, ma era così contento che non sentì che lo stava chiamando. All'improvviso una voce disse: «Vieni, amore, ti prendo con me». Era un vecchio che aveva parlato. L'amore si sentì così riconoscente e pieno di gioia che dimenticò di chiedere il nome al vecchio. Quando arrivarono sulla terraferma, il vecchio se ne andò. L'amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al sapere: «Sapere, puoi dirmi chi mi ha aiutato?» «È stato il tempo», rispose il sapere. «Il tempo?» si interrogò l'amore. «Perché mai il tempo mi ha aiutato?» Il sapere, pieno di saggezza, rispose: «Perché solo il tempo è capace di comprendere quanto l'amore sia importante nella vita».
Il
Nando Gazzolo. Prologo della Bella e la Bestia. Legge Tommaso Banchelli. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente. Benché avesse tutto quello che poteva desiderare, il principe era viziato, egoista e cattivo. Accadde però che una notte d'inverno una vecchia mendicante arrivò al castello e offrì al principe una rosa in cambio del riparo dal freddo pungente. Lui, che provava repulsione per quella vecchia dal misero aspetto, rise del dono e la cacciò. Ma lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore. Il principe la respinse di nuovo, e in quel momento la bruttezza della mendicante si dissolse ed apparve una bellissima fata. Il principe si scusò, ma era troppo tardi, perché lei ormai aveva visto che non c'era amore nel suo cuore, e per punirlo lo tramutò in un'orrenda bestia e gettò un incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognatosi dal suo aspetto mostruoso, la bestia si nascose nel castello con uno specchio magico come unica finestra sul mondo esterno. La rosa che egli aveva offerto alla fata era davvero una rosa incantata e sarebbe rimasta fiorita fino a che il principe avesse compiuto 21 anni. Se avesse imparato ad amare, fosse riuscito a farsi amare a sua volta, prima che fosse caduto l'ultimo petalo, l'incantesimo si sarebbe spezzato. In caso contrario, sarebbe rimasto una bestia per sempre. Con il passare degli anni, il principe cadde in preda allo sconforto e perse ogni speranza. Chi avrebbe mai potuto amare una bestia?
Da Stranalandia di Stefano Benni, La gallina intelligente, legge Giuliana Bianchi. A Stranalandia è impossibile usare l'espressione stupido come una gallina. Le galline di quest'isola sono infatti molto intelligenti e colte. Se ne accorse Lupus quando si avvicinò a un pollaio con un po' di gran turco in mano ripetendo «Coccodè, coccodè!». La risposta che una gallina gli diede fu la seguente: «Noi non sappiamo, signore, perché lei ossessivamente ribadisca questo suo trisillabo sitono, ma se con esso lei vuole stabilire una qualsivoglia primitiva forma di comunicazione col nostro ecosistema, sappia che, pur essendo noi grandemente interessate allo studio dei nuclei linguistici aborigeni, abbisogniamo altresì nelle nostre conversazioni di una complessità di sintassi e di una flessibilità terminologica ben superiore a quella che lei attualmente ha esibito». Lupus chiese scusa, si presentò e da allora in poi si recò spesso dalle galline a prendere il tè di Gran Turco e a disquisire su argomenti filosofici, antropologici e gallinologici. Le galline stranalandesi sono particolarmente portate alla filosofia e alla letteratura. In filosofia asseriscono che l'uovo è il principio fondamentale dell'universo e che il bianco e il rosso, il liquido e il denso sono gli elementi fondamentali della materia. Alla domanda «Ma è nato prima l'uovo o la gallina?» rispondono: «Noi vi abbiamo forse mai chiesto se Adamo ed Eva erano bambini o adulti?» In campo letterario la loro scrittrice preferita è Galina Galinovic, una gallina poetessa autrice di odi sublimi, tra cui questo, Il lamento della gallina. «Coccodè, fallo te, arrosto no e neanche bollita. Voglio far la mia vita ed essere felice. Non voglio far la gallina, voglio fare l'attrice. Sì, le altre, lo so, non la pensan come me. S'accontentan, sta lì, coccodè, coccodè, chi qua me, chi qua te. Vivono, ingrassano, mangiano, cagano, per aver nel futuro un posto sicuro, sdraiate al fine tra le patatine. No, non ci sto con quelli che dicono: ci verresti a fare il bagno in piscina? E ti ritrovi nel brodo, il tuo, di gallina. Vorrei una vita varia, estetista, segretaria, tabaccaria, gelataria, hostess, ballerina, ma non gallina. Non potete capire, c'è una parte di me che è piena di angoscia. E voi mi chiedete se è l'ala o la coscia? Coccodè, fallo te, il cervello piccino ce l'hai tu, tacchino. Vita nuova, mai più uova. Voglio far la mia vita ed esser felice, non voglio far la gallina. Voglio fare l'attrice. Di Dino Buzzati, Il Colombre, legge Giuliana Bianchi. Ho sempre amato il mare. Mio padre era capitano di mare e padrone di un bel veliero. Nel giorno del mio 12° compleanno, il suo bastimento doveva partire. Quando sarò grande, gli dissi, voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua. Sorrise e mi portò a bordo con lui. Era una splendida giornata di sole e il mare era tranquillo. Giunto a poppa mi fermai, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di 200-300 metri, sulla scia della nave. Benché la nave volasse sull'acqua, quella cosa si manteneva sempre alla stessa distanza. «Papà, vieni a vedere! C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia e che ci viene dietro!» «Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre, è uno squalo tremendo, più astuto dell'uomo. Sceglie la sua vittima. E quando la scelta la insegue per anni e anni, per un'intera vita, finché non è riuscito a divorarla. Il fatto è che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue. Figliuolo, non c'è dubbio, il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Torniamo subito a terra, sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva. Per nessuna ragione al mondo, me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te. Rassegnati. Restai sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Il mare restò deserto. Ma aguzzando gli sguardi, riuscii a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque. Il mio colombre, che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarmi. Mio padre mi mandò a studiare in una città nell'interno ed io non pensai più al mostro marino. Tuttavia, quando tornai a casa per le vacanze estive, per prima cosa mi affrettai a raggiungere l'estremità del molo per un controllo. Rimasi lì col cuore che batteva. A distanza di 200-300 metri il pesce andava su e giù. Così quella creatura divenne un'ossessione. Ovunque fossi sapevo che di là dalle montagne, di là dai boschi, nello specchio di mare più vicino, il colombre era appostato con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Finii gli studi, trovai un impiego, gli amici, i primi amori, ma il pensiero del colombre si faceva sempre più insistente. Alla morte di mio padre avevo 22 anni, e l'attrazione dell'abisso mi fece salutare gli amici della città, con l'intenzione di seguire il mestiere paterno. Cominciai a navigare, e sulla scia del mio bastimento, giorno e notte, con la bonaccia o la tempesta, arrancava il colombre, la mia maledizione e la mia condanna. Feci fortuna ed acquistai un piroscafo e poi un mercantile serio. Navigare era il mio unico pensiero. Sapevo che fuori c'era il colombre ad aspettarmi e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente, un indomabile impulso mi traeva senza sosta da un oceano all'altro. Finché un giorno mi scoprii vecchio, vecchissimo e infelice, perché tutta la mia esistenza l'avevo spesa in fuga attraverso i mari per sfuggire al mio nemico. Adesso, sulla mia nave, mi sento prossimo a morire. Calai una scialuppa, presi un arpione. Gli andai incontro, non potevo sottrarmi al mio destino, dovevo lottare. Pochi colpi di remi, mi avvicino. Eccomi a te finalmente, adesso, a noi due. Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare, e tu fuggivi, e non hai mai capito niente. Niente? Non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto solo l'incarico di consegnarti questa perla. La perla del mare che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'anima. È tua. Una perla? Ahimè, come è tutto sbagliato. Sono riuscito ad annare la mia esistenza e ho rovinato la tua. Troppo tardi. Addio, pover'uomo.
Donne e uomini di Donella Baccheschi. Legge Donella Baccheschi. Cari ascoltatori, oggi, visto che io lo sono e quindi conosco bene la materia, vorrei parlare un po' di noi donne, ma anche un pochino di voi uomini, perché no? Proverò ad essere equa. Per quello che riguarda il mio mondo, quello femminile, vorrei provare a chiarire qualche nostro aspetto che a volte si fatica a comprendere. Siamo esseri straordinari e abbiamo tanti pregi. Per tante cose siamo molto più furbe di voi uomini, più scaltre, più organizzate. E abbiamo anche il cervello quassù e non altrove come voi, che non è poco. Però, abbiamo anche i nostri bei difetti, questo va detto, bisogna essere oneste. Il principale, quello che spesso viene fatto notare quando si parla di noi, è che le donne non fanno gruppo. Metti 100 uomini insieme e probabilmente andrà tutto bene. Metti 10 donne e dopo poco le vedrai strapparsi i capelli. Questo accade perché le donne purtroppo si mettono spesso in competizione tra di loro. Una cosa che da sempre detesto profondamente. Forse la cosa più odiosa della mia specie. Purtroppo a me è capitato e capita ancora di notare certi atteggiamenti nei miei confronti. Manco fossi chissà che. Ma la donna tipo comincia a squadrarti da capo a piedi già con un po' di ostilità. Come sei fatta, come sei vestita, come sei truccata o pettinata, come ti comporti. E comincia a guardarti abbastanza storto, come se tu fossi una pericolosissima nemica, una rivale. Quando mi capita, mi verrebbe voglia di dire, ma pianto la torsola, ma quanto spreco di energia. A volte mi dico che probabilmente è un istinto primordiale, perché dobbiamo essere sempre belle, perfette, perché il nostro ruolo sulla Terra dalla notte dei tempi, parliamoci chiaro, è quello di mandare avanti la specie. Quindi dobbiamo farci strada, farci notare, superare le possibili rivali per emergere ed essere scelte. È l'insicurezza a farci essere così. Ecco, per esempio, perché le donne vanno spesso al bagno in coppia. Avete capito? È insicurezza e il non sentirsi a proprio agio nei propri panni, cosa prevalentemente femminile. E questa insicurezza dà origine anche ad un sacco di complessi e frustrazioni di ogni tipo. Purtroppo siamo campionesse anche in questo. Io credo che dovremmo concentrarci di più su altre cose che oltretutto il tempo non porterà via. Una bella faccia se ne va, la personalità rimane. Tornando al discorso competizione, io l'ho sempre detestata anche in altri aspetti e per questo motivo non sarei mai potuta essere un atleta. Mi torna sempre in mente quando nuotavo e, arrivata a un certo livello, ci facevano fare anche delle gare. Povera me, andavo completamente nel pallone, mi venivano le palpitazioni, l'affanno, la tachicardia e mi veniva anche la pisciarella. Sì, mi ricordo come fosse ora la voce dall'altoparlante mentre ero in bagno per la 15ª volta. La signorina Donella Baccheschi è pregata di accomodarsi alla pedana numero 2. E io a rivestirmi di corsa e a correre verso la piscina in preda al panico. Che cuor di leone, eh? In ogni modo, anche se abbiamo i nostri difetti, sono contenta di essere nata donna. Non mi cambierei mai con un uomo, no, 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 no. Questa mia convinzione si rafforza ancora di più quando siete voi ad andare al bagno. Cari maschietti, sì. Un mio caro amico, con cui si scherzava spesso di questo argomento, anni fa mi ha mandato una foto scattata ad un cartello attaccato all'interno di un bagno pubblico. C'era scritto: quello che avete in mano non è un idrante e per terra non c'è un incendio. Ho reso bene l'idea, vero? Ma come si fa, mi dico io? Questa è una cosa di voi che mi farà sempre orrore. Ho capito che siete fatti così, poverini, creature del Signore anche voi, ma non vi si può proprio vedere. Sono convinta, non ve ne abbiate a male, che il Padre Eterno abbia fatto l'uomo, poi si è reso conto che poteva fare di meglio, e ha fatto anche la donna, e non solo, perché gli serviva la coppia per mandare avanti la specie. Quindi, ripeto, sono contenta di appartenere al mondo femminile, anche se non è facile la nostra vita, non siamo molto fortunate. Guardate cosa ci succede di continuo. Spesso mi dico, non vedo troppe differenze tra di noi. Ci sono uomini e uomini e donne e donne. È sempre sbagliato generalizzare. Ci possono essere uomini meravigliosi e donne che sono delle autentiche arpie, delle vere iene. Però quello che ci accade praticamente ogni giorno è un dramma, una calamità. E quando succedono queste cose non posso fare a meno di dire: perché questi uomini sono così? Ma che brutti pezzi di... Credo che ogni madre dovrebbe insegnare ai propri figli maschi, sin dalla più tenera età, a rispettare le donne, sempre. Spesso però, anche a monte, la situazione è drammatica, perché la famiglia ha grandissime responsabilità. Inoltre, ho anche un'altra convinzione. Dove c'è una persona difficile, una persona problematica, una persona fragile, dovremmo sempre guardare alla sua infanzia o prima adolescenza e qualcosa troveremmo di sicuro. Un grande dolore, un trauma, qualche evento drammatico e irrisolto. In quegli anni lì si formano i caratteri, si crea quello che saremo da adulti. E quando lo diventeremo, il guaio ormai sarà fatto. Ahimè. Penso che per tante persone dovrebbe esserci un TSO, dallo psicologo o psichiatra, perché nessuno lo fa quasi mai per scelta, nessuno pensa di averne bisogno. E ora basta parlare di drammi. È l'ora che concluda, e voglio farlo a modo mio, cioè guardando avanti in maniera positiva, cosa che nella vita aiuta sempre.